RSI, Radio Televisione Svizzera di Lingua Italiana presenta Intelletto d'Amore, Dante e le Donne di Gabriele Vacis e Lella Costa. Interprete Lella Costa. Francesca.
Allora, qual è il vostro canto preferito? Va bene, d'accordo, prima vi dico qual è il mio. Volete sapere qual è il mio canto preferito della Divina Commedia? Lo stesso, ovvio. È il vostro, no? È il nostro. Il quinto canto dell'inferno. Il canto preferito di noi ragazze, di tutte le ragazze, è il quinto dell'inferno. No, ai maschi no, no, ai maschi piace il canto di Ulisse, il 26esimo. Ho provato, andate a chiedere in giro, signorina, qual è il suo canto preferito della Divina Commedia? Ebben, è il quinto dell'inferno, no? È ovvio. E il tuo amico? No, no, cioè a me i film d'amore mi fanno schifo, mi rompono le palle, l'avventura, ci vuole l'azione, il canto di Ulisse, troppo forte. Poverini, lo so, ci vuole pazienza. Considerate la vostra semenza. Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. No, bellissimo, è che a me questo verso, ribadisco, bellissimo, ma mi fa sempre venire in mente una cosa che mi ha raccontato una mia amica, un aneddoto assolutamente vero. Lei ha insegnato per anni lettere alle medie, era una professoressa bravissima, severissima, esigentissima, eppure, o forse dovrei dire proprio per questo, adorata dai suoi allievi. Bene, lei pretendeva che studiassero, capissero, che è la parte difficile, e imparassero a memoria la Divina Commedia. Non tutta, ma insomma. Una volta interroga appunto sul canto di Ulisse un suo allievo, ma uno bravo, compunto, studiosino, che se ne esce con un clamoroso «Fatti non foste a viver come drupi». Allora, secondo me è genio puro. E oltretutto è una parafrasi impeccabile, no? È come dire la traduzione contemporanea perfetta del Bruti dell'originale. Comunque, drupi o bruti, no, non siamo fatti per correre sempre avanti come razzi fuori controllo, via, oltre le colonne d'Ercole, via, non siamo mica solo fatti per vincere, 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 si sa, e vinceremo, forse. Non siamo mica fatti per, come si dice oggi? Oggi si dice performare. Eh no, no, un attimo. Riposatevi un momento. Perché noi, come dice Borges, siamo fatti per l'arte, siamo fatti per la memoria, siamo fatti per la poesia e probabilmente siamo fatti per l'oblio. E quando è che lo dice? Guarda caso, quando parla della Divina Commedia. O tu che vieni al doloroso ospizio, disse Minos a me quanto mi vide, lasciando l'atto di cotanto uffizio, guarda com'entri e di cui tu ti fide, non ti inganni l'ampiezza dell'entrare. È che nel quinto canto all'inferno ci si entra davvero e Minosse lo spiega a Dante, guarda che qui è facile entrare ma uscirne. Minosse, figlio di Zeus e della bella Europa, non si è ancora capito se era il saggio e giusto re di Creta o invece un tiranno che procurava ragazze minorenni al Minotauro. È per questo che deve essere finito a fare il portinaio all'inferno. E il duca mio a lui, perché pur gride? No, Virgilio comunque lo rimette al suo posto, il saggio o il feroce Minosse. Ma l'abbiamo dimenticato. È caduto nell'oblio. Non impedir lo suo fatale andare. Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare. Va detto che Dante è raccomandatissimo, direttamente dalle alte sfere. E infatti, chi è che manderà Beatrice a prenderlo per entrare nel paradiso? Lei, sì, Maria in persona, la Madonna. Figurati se un Minosse qualunque può impedir lo suo fatale andare. Or incomincian le dolenti note a farmisi sentire, or son venuto là dove molto pianto mi percuote. Il posto effettivamente non è molto rassicurante. Povero Dante era già spaventato dalla selva oscura che la diritta via era smarrita, ma qui, oh, qui è molto peggio. Io venni, in loco d'ogni luce muto, che mugghia, come fa mar per tempesta, se da contrari venti è combattuto. La bufera infernal, che mai non resta, mena gli spirti con la sua rapina, voltando e percotendo, li molesta. Insomma, il classico set del film horror. Sono passati 700 anni, ma è ancora lo stesso. Buio, vento sibilante e fantasmi che svolazzano. Non so a voi, a me vengono giusto in mente i dissennatori di Harry Potter. Insomma, è una roba così. Quando giungono davanti alla ruina, ecco, cosa sia esattamente questa ruina? Ce lo siamo dimenticati. Oblio. Fatto sta che le anime dannate, quando giungono davanti alla ruina, quivi le strida, il compianto, il lamento, bestemmian quivi la virtù divina. Oscure presenze, fantasmi incazzati come belve che schiamazzano, Shining e Freddy Krueger gli fanno un baffo alla Alighieri, Kubrick e Stephen King sono dei dilettanti, anche perché in questo inferno ci siamo appena entrati. Ce n'est qu'un début. È solo l'inizio. Intesi che a così fatto tormento enno dannati i peccator carnali che la ragion sommettono al talento. Ed eccoci al punto. Chi è che incontra il sommo poeta appena entrato all'inferno? I peccator carnali. E chi sono i peccator carnali? Quelli che la ragion sommettono al talento. Il talento, per Dante e non solo, non è quello che oggi ci fa vincere, è quello che si sfoggia a X Factor, per capirci, no. Nella commedia il talento è il sentimento, è l'innamoramento folle, la passione. Non a caso, per Jung, talento e Eros sono praticamente sinonimi, però in effetti deve ancora passare qualche secolo. Il talento è quella forza incontrollabile che ti fa perdere la testa, è l'oblio della ragione. E l'oblio della ragione genera mostri, perché l'amore sconsiderato è mostruoso, secondo Dante. Oh, senti, senti, secondo Dante. Secondo Dante quale, scusa, carina? Secondo il Dante della Divina Commedia, quello che ci caccia all'inferno, quello che è già arrivato nel mezzo del cammin di nostra vita, un 35enne che vogliamo dirla tutta, se li portava proprio maluzzo, ma maluzzo, maluzzo. Ma carina, il Dante 18enne, quando vede la sua Beatrice, oh, bah, mica la pensava così. Dai, dai, leggimi sto pezzo della Vita Nova, tu che sei un'attrice, no? Perché mi hanno detto che sei un'attrice, o no? Ah, beh, sì, in effetti io sarei... Sono un'attrice. Allora, su, dai, sarei mica timida. Leggi, dai, qui, quasi all'inizio. Avvenne che questa mirabile donna apparve a me vestita di colore bianchissimo, in mezzo a due gentili donne, le quali erano di più lunga etade, e passando per una via, volse gli occhi verso quella parte ov'io era molto pauroso, e per la sua ineffabile cortesia, la quale è oggi meritata nel grande secolo, mi salutò e molto virtuosamente, tanto che a me parve allora vedere tutti i termini della beatitudine. L'ora che lo suo dolcissimo salutare mi giunse era fermamente nona di quello giorno, e però che quella fu la prima volta che le sue parole si mossero per venire ai miei orecchi, presi tanta dolcezza che come inebriato mi partio dalle genti e ricorsi allo solingo luogo d'una mia camera e puosimi a pensare di questa cortesissima. E pensando di lei, mi sopraggiunse uno soave sonno, nello quale m'apparve una meravigliosa visione, che me parea vedere nella mia camera una nebula di colore di fuoco, dentro alla quale io discernea una figura ad uno signore di pauroso aspetto a chi la guardasse. E pareami con tanta letizia quanto a sé che mirabile cosa era, e nelle sue parole dicea molte cose, le quali io non intendea se non poche, tra le quali intendea queste: Ego Dominus Tuus. Nelle sue braccia mi pareva vedere una persona dormire nuda, salvo che involta mi parea in uno drappo sanguigno leggermente, la quale io, riguardando molto intentivamente, conobbi che era la donna della salute, la quale m'avea lo giorno dinanzi degnato di salutare. E nell'una delle mani mi parea che questi tenesse una cosa la quale ardesse tutta, e pareami che mi dicesse queste parole: Vide cor tuum. E quando egli era stato alquanto, pareami che disvegliasse questa che dormia, e tanto si sforzava per suo ingegno che la facea mangiare questa cosa che in mano gli ardea, la quale ella mangiava dubitosamente. E allora, attrice, hai capito? Sì, non lo so, cosa devo capire? Allora devo dirti proprio tutto. Dante avrebbe tanto voluto che mai avvenisse che amore signoreggiasse la sua vita senza lo fedele consiglio della ragione, ma quando ha visto Beatrice, ha ben perso la testa anche lui. Ah, sì. Sì, certo, ci sono arrivata e ho anche capito chi è lei. Lei, cara signora Francesca da Polenta, se proprio devi, basta Francesca. Se proprio devi aggiungere, Francesca da Rimini, va benissimo. E allora, signora Francesca, mi spieghi una cosa, ma se tutta la Divina Commedia è un inno all'amore, l'amor che muove il sole e le altre stelle, voi due che siete la personificazione, l'incarnazione dell'amore, perché state all'inferno? Mi spiace, ma non è mica questa la domanda giusta, carina. Come sarebbe? Perché non è la domanda giusta? Ma lo saprò bene, sono 700 anni che me la fanno sta domanda qua. Ma lo sai quanti commentatori si sono scervellati su questa questione? E la risposta è facile. E infatti ti ho fatto leggere apposta La Vita Nova. Perché il sommo te l'ha data lì la risposta. Nulla volta sofferse che amore mi reggesse senza lo fedele consiglio della ragione. Sì, magari, ma hai visto che non era mica vero. Perché il Dante non è mica uno di quei maschietti tutti in un pezzo, no, di quelli che non cedono mica al sentimento, no. E infatti, lo sai com'è finita con la Beatrice? Tutta una vita di sospiri che neanche quelle povere anime del limbo... Oh, ma tutta la vita del Dante, in un certo senso, l'è stata un limbo. Sai che delusione, poveretto, adesso che anche il Papa ha detto che il limbo non esiste. Sì, noi due, io e il mio Paolino, siamo i peccator carnali. Siamo quelli che la ragion sommettono al talento. Quelli che si sono dimenticati della ragione, quelli che la ragione l'hanno affidata all'oblio. Ma mi scusi, Francesca, ma se Dante vi ha messi all'inferno, lei e il suo Paolo, proprio perché avete affidato all'oblio la ragione, la vera domanda quale sarebbe? Davvero ancora non l'hai capito? È il contrario dell'oblio. Perché? Perché il quinto canto, il mio, quello di me, del mio Paolino? Perché è il canto preferito delle ragazze di ogni tempo e latitudine? Ci provo. Perché in qualche caso almeno perdere la ragione e affidarla all'oblio è meglio? Brava, brava. E poi scusa. Ma se io mi fossi abbandonata alla routine matrimoniale con quel zanzotto malatesta, fratello maggiore del mio Paolino, un tangaro, brocco me la fame, storpio anche. Ma tanto la storia la sai, no? E beh, voglio dire, la sanno tutti. In effetti il Dante ci ha procurato una bella fama, imperitura, bisogna ammetterlo. Comunque, dicevo, se io e il mio Paolino non avessimo messo le corna al zanzotto, ecco, ma ti pare che adesso stavo qui a parlare con te? Anzi, ti pare che tu avresti perso del tempo con me? Ma anche il Dante, ma ti pare che se io e il Paolino mio avessimo rispettato, com'è che si dice, le convenzioni sociali, se avessimo obbedito alla ragion di Stato, ma ti pare che ci avrebbe dedicato un canto? È proprio sta pazzia qua che abbiamo fatto, che ci ha risvegliati dall'oblio, come Romeo e Giulietta, come l'Alice Taylor con Richard Burton, come il Carlo con la sua Camilla, e certo, certo, come Lancillotto e Ginevra. È brava, hai proprio capito. Perché è vero che il Dante ci ha messo all'inferno, ma insomma, noi siamo proprio all'inizio, eh? All'inizio dell'inferno. Siamo ben lontani dall'antro di Satana. E in fondo non è che si stia proprio male qua da noi, perché in fondo anche il Dante, alla fin fine, era uno di noi. Beh, dai, addirittura uno di voi. Ah, sì. In fondo, alla fin fine, il Dante era un lussurioso, anche un tantinello ipocrita. Da una parte tuoni e fulmini contro chi sottomette la ragione al sentimento, ma poi anche lui c'è cascato, e per fortuna, no? No, sì, per un attimo, Francesca, un attimo, calma. Dante, però, non l'ha mica mai toccata, Beatrice. Ah, perché non poteva, ma potendo, cosa ne sai? E infatti, a me e al mio Paolino ci ha messi, va bene, all'inferno, ma insieme. All'inferno, ma insieme. E scusamo ben, signorinella, ma tu cosa credi che facciamo qui all'inferno? Io e il mio Paolino, tutti nudi, insieme, per l'eternità. No, dai. No, ma sul serio? Secondo te? Per carità, è pur vero che sta tramontana è un filino fastidiosa, ma insomma, in fondo ci rinfresca anche dalle fiamme, no? Noi due avvinghiati per l'eternità. A me non mi sembra mica una dannazione, più che altro mi sembra un riconoscimento, una ricompensa, addirittura un premio. No. Però adesso non ti fare illusioni, eh? No, no, crederai mica che sia una cosa da tutti. No, 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 carina. Per emergere dall'oblio ci vuole un gran talento, ma di quello vero. Bisogna saperlo fare bene, mica come certi che dimenticano la ragione quando sgomitano per superare le colonne d'Ercole, o magari delle volte anche quando vanno a votare. Guardali. Guardali, quelli qui intorno c'è pieno, sbattuti di qua e di là, di su e di giù, dalla tramontana, perché loro non sono mica ancorati al Paolino come me. Guardali, guardali come vanno via. Sono troppo leggeri, sono soli come cani, sono sventati e volano via. Ah, noi no. Noi due siamo, come posso dire, siamo saldati dall'amor che muove il cielo e le altre stelle per sempre. Poscia ch'io ebbi il mio dottore udito nomar le donne antiche e cavalieri, pietà mi giunse e fui quasi smarrito. E cominciai: poeta, Volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paion sia al vento esser leggeri. Ed egli a me: vedrai quando saranno più presso a noi, e tu allor li priega per quello amor che i mena, ed ei verranno. Sì tosto come il vento a noi li piega, mossi la voce: o anime affannate, venite a noi parlar, s'altri non niega. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme, al dolce nido vegnon per l'aere dal voler portate. Cotali uscir, dalla schiera ove dido, a noi venendo per l'aere maligno, sì forte fu l'affettuoso grido. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poiché hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire e che parlarvi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, ci tace. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende, per aver pace co seguaci sui. Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, che a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacersi forte, che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende, chi a vita ci spense. Queste parole da lor ci fuor porte, quando io intesi quell'anime offense, chinai il viso e tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse: che pense? Quando risposi cominciai: oh lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parla io, e cominciai: Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio, ma dimmi, al tempo di dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi disiri? E quella a me: nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore. Ma sa conoscer la prima radice del nostro amor tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice: noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancialotto come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso, esser baciato da cotanto amante, questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea, sì che di pietade io venni men, così come io morisse, e caddi come corpo morto cade.
Thank you.
Avete ascoltato Francesca, terza puntata di Intelletto d'amore, Dante e le donne, di Gabriele Vacis e Lella Costa. Interprete Lella Costa. Sonorizzazione Luigi Iavarone. Produzione Sandra Sain.